All'interno di Bello come una prigione che brucia abbiamo più volte cercato di analizzare, anche grazie al contributo di China Files, il dispiegarsi della competizione tra Stati Uniti e più in generale blocco nord-occidentale del capitalismo globale, come potremmo definirlo, e Cina, questa competizione per quanto riguarda il primato sull'intelligenza artificiale è una gara, se così possiamo definirla, che in qualche modo anche per le applicazioni in ambito militare ricorda la corsa al nucleare durante la Guerra Fredda, ma è una competizione che più in generale incarna quello che potremmo definire un conflitto geotecnologico, e quindi una competizione che oltre all'epicentro più osservabile in questa fase, ovvero Taiwan e tutta la questione dei semiconduttori, dei processori e via dicendo, si estende al settore biomedicale, all'esplorazione spaziale, alla capitalizzazione appunto delle risorse, alle neuroscienze, all'ingegneria genetica e via dicendo, ma più in generale una anche esposizione nell'integrazione di queste tecnologie all'interno della quotidianità. Diamo quindi il benvenuto a Lucrezia Goldin di China Files e grazie per il vostro prezioso lavoro.
Ciao ragazzi, grazie per l'invito.
Allora, un aspetto di cui spesso si possono leggere descrizioni più o meno approfondite riguarda l'apparato sorvegliante che il governo cinese e i suoi molteplici e stratificati livelli di governo dell'immenso territorio cinese stanno implementando da diversi anni come strumento di controllo della popolazione. Si è parlato spesso di social credit system, di repressione biometrica della minoranza uigura e via dicendo, spesso probabilmente innescando uno strano meccanismo decisamente ambivalente, perché da un lato c'è la stigmatizzazione negativa di quell'apparato, dall'altro però c'è una implicita promozione, c'è un aspetto di marketing di quelle tecnologie e di conseguenza di questi sistemi di governo. Basti pensare alla quantità di sistemi di sorveglianza prodotti da Hikvision o Dahua che attraversano i comuni italiani, fino alle sperimentazioni invece più strutturali di introduzione di forme di credito sociale che stanno affacciandosi dalle nostre parti, al di là poi delle applicazioni del credito sociale più storicizzate e meno visibili legate al settore bancario e assicurativo, ma non apriamo questa finestra. Invece Lucrezia, ti chiederei innanzitutto come ti sembra che stia avanzando questo processo di esportazione di modelli sorveglianti, di modelli di governo della popolazione attraverso un ipertrofico apparato sorvegliante, un'esportazione magari anche reciproca, visto che la società della sorveglianza non l'hanno inventata in Cina, nonostante adesso sia uno dei campioni di questo modello di governo della popolazione.
Sì, Francesco, io innanzitutto non parlerei di esportazione di modelli quanto di esportazione di tecnologia, e qua sta proprio il punto, quantomeno per quanto riguarda l'Occidente, l'Europa e gli Stati Uniti. Poi se vogliamo parlare invece di esportazione di modelli tecnologici nel sud-est asiatico, il discorso è diverso. Quindi bisogna ricordarsi che dietro le compagnie tecnologiche, dietro a queste innovazioni che arrivano dalla Cina, c'è comunque un interesse primariamente economico. Poi che la Cina invece, la Repubblica Popolare Cinese, all'interno dei propri territori sia un surveillance state, quindi uno stato dove la sorveglianza e le tecnologie di sorveglianza sono utilizzate anche in chiave di controllo sociale, questo è innegabile e sicuro. Quindi da qua partirei, perché appunto l'esportazione di queste tecnologie non è necessariamente un'esportazione del modello. Alcune di queste tecnologie sono necessarie per la digitalizzazione della società a livello globale. Quello che sarebbe auspicabile è che venissero esportate, inserite poi però in un framework più protetto, in un framework giudiziario normativo come quello europeo, per esempio, che a fronte della stessa tecnologia poi riesce però a proteggere l'utente, a proteggere i diritti dei cittadini e così via dicendo. Gli Stati Uniti da parte loro invece poi si sono posti un problema che è nuovo invece per l'Italia e per l'Europa, che è quello legato alla sicurezza, quindi alla security di queste tecnologie nel momento in cui arrivano nei nostri territori. Da qua quella che tu hai accennato giustamente, come la lotta tra le due potenze, tra gli Stati Uniti e la Cina in termini di supremazia tecnologica. Questo perché alle tecnologie in arrivo dalla Cina è sempre associato un rischio per la sicurezza nazionale, così come è percepito dagli Stati Uniti. E negli ultimi anni, appunto, anche a livello di framework europeo, questa cosa è successa. Detto questo, in realtà, dal punto di vista normativo, di regolamentazione di queste stesse tecnologie di cui noi parliamo, quindi non solo intelligenza artificiale, ma tu menzioni high vision and AHA, quindi anche sorveglianza a livello di telecamere, la Cina ha fatto dei grandi progressi unprecedented a livello internazionale su quella che invece è la protezione degli utenti. Quindi la mia opinione in questo caso è che sì, le tecnologie non sono neutrali, possono essere indirizzate in senso più o meno distopico, però dalla Repubblica Popolare Cinese in termini di passi in avanti normativi, soprattutto per quanto riguarda la protezione degli utenti sulle piattaforme tecnologiche, avremmo invece molto da imparare. Quindi importare tecnologie, sì, applicandole al framework che invece è quello dei diritti europei e dei diritti statunitensi.
Molto interessante quello che ci stavi raccontando. Rispetto semplicemente al mio definire un'esportazione di modelli, un'esportazione in qualche modo reciproca di modelli, semplicemente perché alcune tecnologie incarnano implicitamente delle funzioni che in qualche modo suggeriscono poi un modello. Per esempio, penso ai sistemi Hikvision che all'interno non tanto della fase di assunzione delle immagini, ma di elaborazione delle stesse, possono introdurre dei parametri di riconoscimento etnico piuttosto che altri tagging, insomma, altre etichettature delle persone riprese, degli oggetti o dei contesti che sono state ritrovate, anche se non utilizzate in questa funzione, anche per esempio nel Regno Unito abbastanza di recente. Semplicemente questo volevo dire.
Assolutamente, sì sì, e per questo il mio più che altro è un augurio che questa parte di mondo riesca a capire che esistono dei diritti che vanno applicati anche a queste nuove tecnologie che stiamo mano a mano imparando a conoscere. Quello che ci tengo a specificare è che la tecnologia di per sé non è né negativa né positiva, anzi è un mezzo, uno strumento, in quanto tale riflette gli interessi di una parte, che questa sia una parte commerciale o una parte governativa, e sta qua la responsabilità appunto dei governi, soprattutto se si definiscono democratici, di vedere, individuare queste problematiche che tu ben sottolinei ed evidenzi, che la tecnologia in questo caso di sorveglianza può portare, e prevenirli e proteggere invece quelli che sono i diritti dei propri cittadini, per evitare un tipo di racial profiling, social profiling, che invece nella Repubblica Popolare Cinese viene tranquillamente utilizzato.
Sì, certo, poi c'è da dire che non sempre la narrazione che sottolinea la neutralità delle tecnologie può essere così calzante, perché in qualche modo derivano sempre da un contesto culturale di relazione di potere che le ha prodotte, e quindi certo, poi il loro utilizzo può avere dei bivi etici molto precisi e connotati, e può raggiungere degli apici di bontà quanto di nocività. Però insomma, il fatto per esempio del ricorso ipertrofico agli strumenti di sorveglianza e alla loro produzione e alla loro conseguente evoluzione anche in termini tecnologici non mi sembra incarni un'eccessiva neutralità, così come il modello Smart City in qualche modo. E qua ritorno un'altra cosa che hai detto, molto interessante e tra l'altro verissima e molto poco raccontata qui in Italia, ovvero tutto il discorso sulla protezione dei dati individuali dei netizen cinesi, degli utenti digitali cinesi. Però rispetto a questo non c'è forse anche una di nuovo invece in questo caso un modello politico di accentramento, cioè statale dei dati, di controllo più verticale e meno mercantilista, ecco, del dato?
Assolutamente sì, una delle cose secondo me geniali dei progressi normativi in questo campo da parte del governo cinese, che sono riusciti a prendere due piccioni con una fava. Da una parte hanno ristabilito i contatti con la popolazione, mostrandosi attenti alla protezione dei cittadini, riaffermandosi il Partito Comunista Cinese come garante dei diritti dei propri cittadini e quindi in questo caso garante della privacy e dei nuovi diritti digitali. Dall'altro ovviamente c'è un obiettivo di lungo termine molto più pragmatico e pratico, che è relativo al contenere lo strapotere delle piattaforme. Quindi questi grandi colossi, questi grandi conglomerati, le famose big tech, che negli ultimi 20 anni hanno potuto espandersi senza nessun tipo di regolamentazione, perché faceva comodo anche alla crescita economica del paese, influivano drasticamente sulla crescita del PIL cinese. Adesso che l'influenza economica passa in secondo piano rispetto all'influenza politica, perché questi conglomerati avevano acquisito, grazie alla quantità di dati che hanno accumulato, un potere evidente e tangibile, c'è anche ovviamente da parte del Partito Comunista Cinese il tentativo di stringere il guinzaglio su quelli che una volta erano i campioni nazionali. Per questo ti dico due piccioni con una fava, perché da un punto di vista si mostrano attenti ai diritti digitali e ai diritti dei propri cittadini, dall'altra ovviamente c'è un tentativo di centralizzazione, un successo in termini di centralizzazione atto a contenere lo strapotere delle piattaforme.
Davvero interessantissimo, guarda, mi soffermerei ancora, ma soprattutto sull'aspetto poi dell'utilizzo dei dati come strumento di potenziale condizionamento delle condotte operato sia dai privati sia potenzialmente anche dagli organismi statali, ma altrimenti ci perdiamo dal quello che doveva essere l'argomento principale di questo approfondimento. E quindi arriverei a chiederti di parlarci dell'intelligenza artificiale che sta venendo applicata all'interno dell'apparato punitivo, dell'apparato sanzionatorio cinese. Come si sta normalizzando negli anni la funzione dell'intelligenza artificiale all'interno di questo contesto, fino alle ultime evoluzioni di smart court, insomma, che stanno prendendo corpo, di tribunale digitale che stanno prendendo corpo?
L'intelligenza artificiale è uno dei grandi cavalli di battaglia della Repubblica Popolare Cinese, anche semplicemente per il fatto che ogni tipo di AI ha bisogno di raffinarsi solamente grazie ai dati degli utenti, ed essendo il pool di utenti cinese il più grande in termini di confini nazionali, è naturale che l'intelligenza artificiale di matrice cinese sia quella più avanzata in questo momento. Quindi l'intelligenza artificiale macina dati, quando puoi macinare i dati di 1 miliardo di persone è naturale che il progresso di questa stessa tecnologia sia più rapido rispetto che in altre parti del mondo. È dal 2016 che la Cina lavora per creare un sistema di tribunali smart, che quindi cerchi di integrare questa tecnologia in cui primeggiano l'intelligenza artificiale nel sistema giudiziario. Inizialmente è cominciato come un database, che appunto già basterebbe, pensando a quante informazioni di quanti cittadini avesse a disposizione. Negli ultimi mesi, quindi una cosa assolutamente recente di quest'anno, si è trasformato in quello che adesso conosciamo come Smart Court SOS, System of Systems. Quindi si tratta di un sistema all'interno del quale ogni giudice che fa parte dell'apparato giudiziario cinese deve necessariamente consultare l'intelligenza artificiale per una raccomandazione, per un consiglio sul caso su cui stanno dibattendo. Al momento i giudici hanno la possibilità di rifiutare la recommendation dell'intelligenza artificiale, però è un procedimento che sta diventando sempre più complesso. Devono provvedere una spiegazione, devono spiegare perché hanno deciso di rifiutare quello che è considerato un sistema infallibile. A livello di opinione non tanto pubblica, perché queste cose poi rimangono confinate agli addetti ai lavori, quindi a livello di opinione dei vari avvocati e giudici cinesi, è stato considerato da una parte un grande contributo allo sviluppo del sistema giudiziario cinese, perché ha avuto il grande vantaggio di ridurre il carico di lavoro dei giudici con delle quantificazioni ben precise. È stato scritto che questo sistema ha fatto risparmiare quasi 2 miliardi di ore lavorative dal 2019 al 2021 ai giudici cinesi, e un risparmio anche in termini economici nei termini dei 45 miliardi di dollari, quindi un risparmio anche economico. Lato positivo per il sistema cinese è sicuramente quello della condivisione di questo database a livello nazionale, quindi un paese così complesso da gestire come la Repubblica Popolare Cinese per estensione può beneficiare della condivisione di questo database, così come avendo maggiore controllo sui dati della popolazione dal punto di vista cinese c'è meno spazio per la corruzione, che sappiamo essere uno dei principali temi dell'approccio di Xi Jinping. Ci sono poi una serie di problemi considerati anche da diversi intellettuali cinesi che riguardano sicuramente quello che va a toccare l'errore umano, che all'interno di un verdetto viene poi giudicato solamente da un'intelligenza artificiale. Quello che dicevamo prima rispetto ai rischi di racial and social profiling, quindi una deriva distopica nella quale alla Minority Report i crimini verranno anticipati sulla base delle caratteristiche di questo database. Ecco, quindi se nel neonato sistema giudiziario cinese, perché è comunque abbastanza giovane, questa integrazione della tecnologia con l'operato umano sta portando dei vantaggi, sicuramente anche le derive inquietanti sono ben presenti e ben conosciute.
Un altro aspetto che hai sfiorato marginalmente, ma che ci terrei a sottolineare perché è davvero molto interessante e un po' ci riporta alla competizione tra blocco del capitalismo nord-occidentale e Cina, e che appunto passa attraverso la corsa al primato sull'intelligenza artificiale, sulle intelligenze artificiali più potenti. E citavi come da un lato appunto ci sia questi tentativi di frenare l'avanzata, che sono stati proprio sanciti all'interno delle programmazioni politiche degli Stati Uniti all'interno di diversi contesti, sia quello militare sia all'interno dei gruppi di supervisione dell'intelligenza artificiale sia in termini di contesti invece più economico, geoeconomici, geotecnologici. Rispetto appunto al frenare l'avanzata della Cina, si diceva una volta lasciarla due passi indietro attraverso quello che ha preso forma in modo ancora più veemente un paio di settimane fa, se non addirittura la scorsa, con le restrizioni sull'esportazione dei processori di Nvidia, AMD, eccetera, verso la Cina, che riuscivano ancora ad arrivare attraverso il loro utilizzo, per esempio, come componenti per le interfacce grafiche, nonostante poi potessero venire comodamente utilizzati in altri contesti. Comunque, da un lato questi tentativi di qualche modo embargo, dall'altro un acceleratore fortissimo su cui spesso si riflette poco e che tu invece hai sottolineato in modo veramente interessante, che è l'unicità della Cina rispetto al bacino enorme di dati uniformi, nel senso che inseriti all'interno di uno stesso dataset, all'interno di una stessa nazione che diventa set di dati, e questo è un primato sicuramente molto interessante.
Sì, assolutamente. Poi c'è anche da dire che tutto quello che riguarda la competizione tecnologica tra Cina e Stati Uniti viene vissuto dalla Repubblica Popolare un po' come reazione più che in modo propositivo. Io dico spesso che il decoupling tecnologico di cui si parla tanto, la Cina non lo voleva e quindi è stata costretta a spingere sull'acceleratore in una serie di settori dove, a differenza dell'intelligenza artificiale, ancora è molto immatura. Stiamo parlando soprattutto di tecnologie hard, no? Le tecnologie dure, per le quali hanno bisogno di sistemi e di pezzi che fanno parte di una catena di approvvigionamento globale. E quindi qua andiamo a speculare sul fatto di questo embargo. Questo cercare delle catene di approvvigionamento democratiche funzionerà, non funzionerà, ma soprattutto siamo pronti noi, Occidente, ma noi anche Unione Europea soprattutto, a pagare il prezzo di questa divisione? Perché molto facilmente, se le cose continuano così, a livello retorico soprattutto, dobbiamo essere pronti a un futuro molto vicino nel quale un iPhone, per esempio, non sarà più a un prezzo accessibile, e quindi siamo davvero pronti a fare quello che a livello ideologico predichiamo? Io non lo so.
Sì, poi tra l'altro c'è anche tutto un discorso di, in qualche modo, possibilità di evitare che i conflitti si spostino sull'ambito concretamente militare, nel senso che tutto l'apparato tecnologico globale rispetto ai processori è attraversato da un'interdipendenza, per cui vengono progettati negli Stati Uniti, realizzati in Cina realizzati a Taiwan, ma con minerali estratti
in Cina
sì. o comunque da aziende cinesi in giro per il mondo con macchinari olandesi. Questa interdipendenza consente anche l'evitare che si esacerbino ed escalino troppo i conflitti. Ma rispetto appunto all'export, oltre all'export di tecnologie, c'è appunto, tornando al discorso di come questa rincorsa produca passi anche attraverso l'esibizione. Penso per esempio all'interno delle testate che si occupano di narrazione dell'apparato militare, si susseguono frequentemente i test, per esempio dei dogfight simulati, degli scontri tra aerei militari simulati cinesi, in cui dicono la nostra intelligenza artificiale è riuscita a sconfiggere 21, che ne so, dei nostri migliori piloti. Allora gli Stati Uniti due settimane dopo arrivano e controbattono e dicono no, la nostra intelligenza artificiale è più forte, ne ha sconfitti 26. Adesso ovviamente sto facendo degli esempi a caso, ma semplicemente per alleggerire e descrivere un po' il contesto. Nel momento in cui non è solo l'apparato bellico, ma in generale l'evoluzione cibernetica della società ad assumere anche questa valenza di esibizione di un primato, questa costruzione, appunto, questa normalizzazione della intelligenza artificiale in ambito decisionale all'interno dell'apparato sanzionatorio, come ti sembra che possa influire in tutti i suoi aspetti? Per esempio, tu hai citato in modo molto interessante quello dell'imparzialità teorica e della incorruttibilità dell'intelligenza artificiale, ma allo stesso tempo c'è la riproduzione dei bias, delle distorsioni che le attraversano, visto che si basa su dati accumulati, si toglie l'arbitrio dell'umano, che in quel caso può essere una fonte di aleatorietà, di imprevedibilità rispetto a un percorso di riproduzione lineare di quello che è successo. Faccio un esempio molto semplice, giusto per farci capire anche da chi ci ascolta: se nello storico delle sentenze rispetto a una serie di reati, magari anche con un profilo politico, si basa la scelta esclusivamente sulla statistica e sulla storica, si andrà a riprodurre una determinata sentenza con tutto il carico di distorsioni e pregiudizi che le hanno accompagnate. Se invece si introduce un elemento decisionale umano, ci può essere quel caso in cui, con anche un'interpretazione interna all'apparato normativo, si cerca di produrre un esito diverso. Quindi, insomma, tutti questi aspetti, insieme anche alla, di nuovo un elemento che penso sia molto forte in Cina, l'inquestionabilità del potere, il fatto che il potere sia uno schema assolutamente sovrastante e all'interno del quale si devono muovere i cittadini in armonia il più possibile, però hanno molto poca possibilità di interferenza con lo schema, fino ad arrivare all'obsolescenza dell'umano, che è un altro portato di tutte queste evoluzioni. Insomma, c'è il rischio che si esporti anche questo, oltre ad analizzare tutto quello che ti stavo citando?
Secondo me il punto principale è capire quale ruolo e quanto spazio ha la tecnologia, in questo caso l'intelligenza artificiale applicata al sistema giudiziario. Che ruolo può avere? Se è un ruolo di potere, se è un ruolo di prevalenza rispetto a un giudice che rimane in posizione secondaria. Quindi se questo strumento dovesse rimanere confinato, cosa che già non è, a una funzione di supporto, ci sono dei lati positivi che possono effettivamente aiutare e accelerare, per esempio, quelli che sono i procedimenti giudiziari, cosa, un tema peraltro molto caro al contesto italiano, dove sappiamo che la giustizia è molto lenta. Però appunto questa lentezza dovrebbe invece garantire il fatto che non esistano situazioni bianche o nere, non esista un database dove, in base alle decisioni precedenti, la decisione successiva è scontata. Utilizzare l'intelligenza artificiale nel sistema giudiziario così come la sta facendo la Cina significa sicuramente aprirsi a possibilità di discriminazione sulla base di quello che, come dicevi anche tu, è per esempio anche solo il data gap di genere, no? Lo stesso che fa comparire immagini di donne associate a figure sottomesse e uomini associati a figure di potere, no? La ricerca Google classica della donna segretaria e l'uomo businessman, no? L'intelligenza artificiale si nutre di quello che gli diamo e i dati che gli vengono forniti in questo momento non sono neutrali. Ci tengo a sottolineare, e questo magari a livello personale, l'importanza delle zone grigie, l'importanza di quel fattore umano che a volte fa la differenza. E questa è una cosa che devo dire, da quello che leggo sui journal e sui social cinesi, è un problema che si stanno ponendo anche molti giudici cinesi, no? Del dare troppo potere a questa tecnologia. Mi concludo dicendo che quando approcciamo il contesto cinese, soprattutto la tecnologia cinese, qua ci ricolleghiamo all'inizio quando hai menzionato il social credit system, la parola d'ordine deve essere sempre ridimensionare, perché la Cina è un paese che, grazie alla quantità di dati, di persone che ha a disposizione, sperimenta tantissimo, ma noi abbiamo la tendenza a going things out of proportion, no? Quindi a cercare di esagerare quanto sta accadendo. Lo abbiamo fatto con il social credit system, dandogli subito una connotazione distopica alla Black Mirror, mentre invece si tratta di un sistema per lo più di sicurezza finanziaria, non applicato ancora agli individui e presente solo in 40 città cinesi, quindi molto poche. Lo stesso vale per questa applicazione dell'intelligenza artificiale nel sistema giudiziario. Quindi, tenendo a mente quelli che sono pro e contro dello strumento, ricordarsi anche che la parola chiave quando guardiamo alla Cina è sempre ridimensionare, ridimensionare, ridimensionare.
Molto interessante, anche perché rimanda al profilo di conflitto, nel senso, noi cerchiamo di dare una narrazione iperbolica di quanto avviene in Cina anche per stigmatizzare qualunque evento attraversi, qualunque evoluzione anche in ambito tecnosociale l'attraversi, salvo poi appunto in qualche modo importare e aderire anche alla narrazione distopica, nel senso che per esempio qui in Italia a Bologna si stanno sperimentando elementi di introduzione del credito sociale per quanto riguarda le condotte, ovviamente con esiti di esclusivamente potenziale premialità e non di sanzione, però comunque è qualcosa che si sta normalizzando, così come appunto descrivevi il rating delle persone, l'assegnazione di punteggi alle persone in termini di solvibilità economica, finanziaria. Beh, questo è qualcosa che appunto le aziende del settore europeo, soprattutto anglo-americano, hanno spinto da molto prima che si parlasse di social credit system, nonostante non sia certamente un fenomeno esibito quanto la stigmatizzazione del credito sociale in Cina, senza poi andare a vedere come invece stiamo importando o forse addirittura sviluppando in modo autonomo, perché non è che tutte le tecnologie distopiche provengono dalla Cina, anzi pensiamo che la società della sorveglianza dal 2001 in avanti ha avuto una genesi su poli molto diversi e molto più americano-centrici, no? Appunto il fatto che ci sia per esempio gli strumenti di risk assessment, di valutazione del rischio per le persone inserite all'interno dell'apparato punitivo, basato anche in questo caso su machine learning e intelligenza artificiale. Quindi insomma c'è un'evoluzione in questo senso da, mi sembra, entrambi i lati. Chissà appunto se ci sarà una contaminazione che può portare, insomma, diciamo, per farla breve, non ci vedo particolari esiti positivi, se non appunto, come dicevi, un'accelerazione nello sfogliarsi quelle che sono le sentenze precedenti.
Sì, il fallimento del determinismo tecnologico che mi sembra noi abbiamo imputato al al continente asiatico, ma che ci riguarda molto da vicino, no? Questa idea che la tecnologia ci salverà, che la tecnologia riuscirà a creare una società autoregolata, autogovernata, mi pare sia abbastanza evidente che non stiamo andando in quella direzione. Ritorno sul what technology wants, ma la tecnologia non vuole niente, il significato che gli diamo sarà determinante per il nostro futuro, anche alla luce appunto dei risultati elettorali di questa mattina.
Eh già, e come? Tra l'altro arrivano dei messaggi che ti leggo. Grazie del contributo, estendo la linea del ridimensionare. Ricordiamoci che molte di quelle sedicenti tecnologie di supposte intelligenze artificiali sono poco più che la digitalizzazione di archivi e procedimenti, poche intelligenze e più algoritmi. Inoltre, nel merito del giudice, insomma, Smart, mi sembra che più che sia più che altro un attacco da parte del Partito Comunista verso un establishment dei giudici attraverso la digitalizzazione del loro lavoro e conseguente monitoraggio, quindi un conflitto tra poteri.
Sì, sì, questo sicuramente. Poi ripeto che il sistema giudiziario in Cina è relativamente giovane e quindi implementare nuove tecnologie per la sua gestione era il naturale passo successivo in quello che poi è una centralizzazione di tutti i poteri, cioè dei poteri che riguarda tutti gli aspetti della società cinese sotto Xi Jinping, ecco.
Ci sarebbe ancora tantissimo di cui mi piacerebbe continuare a riflettere in tua compagnia e penso che torneremo a sentirci per futuri approfondimenti a riguardo. Segnalo solo divertente che ci sia stato un editoriale de Il Domani di pochi giorni fa e come questo titolasse: i giuristi non potranno mai essere sostituiti dall'intelligenza artificiale. E con questa risata concludiamo la diretta. Grazie davvero Lucrezia.
Grazie a te.
Spero a presto.
Grazie mille, buona giornata, ciao.
Ciao ciao.